Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino.
Al cinema Marta e io non andammo. Sulla soglia del cinema biondo, quando già eravamo sotto la cupola, un invito ci dissuase, che gridava alle nostre spalle il megafono di una jeep a passo d'uomo. Sarebbe stato il primo comizio della nostra vita e Piazza Castelnuovo non era lontana. Ci incamminammo perciò a braccetto col portamento di due giovani sposi, sostando solo di tanto in tanto più per specchiarci insieme nelle vetrine degli argentieri che per vagheggiarne le inservibili magnificenze. Mi mortificò scorgere accanto ai suoi modi di cittadina le mie rudezze di viso e di abito, e tuttavia mi incantavo a mirare con che nobile scaligero garbo, riflettendosi nel cristallo, si andasse a incastonare nel cavo esatto di una panoplia di gemme lo smilzo stelo del collo di lei, sorgente dalla goletta di trine, fuor della camiciola sbottonata a metà. La voce, poi, e le continentali malizie in non nulla del gesto che impreziosiva come uno spolvero d'oro, il ricordo muschiato delle antiche serate di gala, dei damaschi, dei ventagli, delle isole belle sul lago. Ne sarei stato intimidito fino alla paralisi, se non mi fossi accorto ogni tanto di una piega, plebea e ghiotta, che le sfigurava la bocca e mi lasciava supporre una intelligenza con i miei sensi in allerta. Seppure non ne venisse un ulteriore riverbero d'indecisione sul personaggio, complicandone il contegno in una commedia senza fine di equivoci e stratagemmi. Io non dicevo quasi nulla di fronte alle viste tumultuose e diverse che lei mi veniva porgendo, ora con la pressione sulla mia mano della sua mano una piuma di colomba incalorita un po' dalla febbre, ora con la melassa delle parole e la gesticolazione sgargiante da guitta, ma soprattutto attraverso l'impaurirsi degli occhi ogni volta che la guardavo. Esitando dunque fra diffidenza e passione, camminavo con lei fra la folla, fiero anche, poiché avevo una donna con me finalmente che mi parlava e con cui parlavo. E tanto peggio per la voce bassa che da un nascondiglio in fondo a me monotamente chiedeva «Fino a quando?». Ascoltammo solo per qualche momento l'avvocatino in occhiali e camicia che perorava per il futuro del mondo sopra un mare di coppole attente. Anche se commuovevano, accanto al lutto degli abiti, le fiamme delle bandiere ai piedi del podio e le facce in sudore, snudate, gravi, e tutto quell'esibito bollore di menti bambine che si sentivano crescere. A me, per istruzione, certo, ma più assai per rimorso, sarebbe piaciuto restare, fiutare più a lungo quello scialo sudicio e ingenuo, una forza della terra che mi lusingava a credere si sarebbe salvata, ma lei non volle. Ripensava ancora alla contraffazione di sé intravista nello specchio di poc'anzi, a quel po' d'osso e carne segnata che i suoi occhi erano ansiosi di sconfessare. «Non sono io, diciamo che la mia sorella cattiva», si scusò, guardandomi di sotto in su e subito volgendo lo sguardo altrove, come quella sera nel camerino dopo lo spettacolo. Poi fece, «Conversando con me, quella faccia... Non servirtene, serviti di quest'altra. E trasse dalla borsetta e mi tese una foto dove lieta, seminuda, con una coscia sporca di sabbia, sorrideva a nessuno davanti a sé. Così ero, aggiunse, così bella, col mio sorriso del 42, la mia annata migliore. Lo preferisco invecchiato, come ora. Dichiarai eroicamente, e per dare colore di verità alle parole, subito declamai, «La malattia conferisce ai volti un presentimento, una luce che manca sulle guance dei sani, un malato non è meno bello di un santo». Mi impappinai, mi corressi in fretta, «Oh, certo, preferirei farne a meno, star bene, esser con te una coppia qualunque su una panchina della favorita. Questo non si può, disse lei muovendo appena le spalle, e io, allora cerchiamo di dare un senso alla nostra sentenza. Un senso? Fece. Un senso a una forza? Io so soltanto che patisco una forza che peggiore non ce n'è. Avevo una vita, un viso. Mi tolgono questo e quella. Era il mio balocco di scelta, il mio viso. E giocavo, con cappelli, rossetti. Ancora oggi passo ore a truccarmelo, benché non lo senta più mio. Ma di una che mi vuol male, come a 13 anni, quando mi venne il sangue la prima volta. Che storia di emorragie, la mia storia. Me lo trucco, come no, e mi siedo sulla veranda a guardare oltre il cancello del parco la strada dove passano uomini. Tu vedessi nel mio armadio quanti abiti da sera, che sciorino sul letto quando sono sola, flosce armature vuote dove sode a volte frusciare lo spettro della Marta che le abitò. No, ribadì, mi piaci di più come sei, con questo rosa ai pomelli così vero che sembra finto. Una rosa di prima donna, Violetta o Mimì, una rosa da teatro d'opera, e la guardai con significato. Rise. Che mente tortuosa hai tu! Sì, sono stata alla Scala. Ma non cantavo, danzavo. Ho cominciato bambina, davanti a uno specchio che mi conteneva da capo a piedi. M'aiutavo con un grammofono a tromba. La canzone si chiamava Missouri Waltz, ne accennò fiocamente il motivo. Poi all'impensata sul marciapiedi, dove eravamo fermi a rilanciarci queste battute, compì una piroetta su se stessa, un elegantissimo turbine che le scoperse un poco i ginocchi e suscitò nei passeggiatori vicini un moto non capì se di cupidigia o di larità. Ero disorientato. Via, via, la rimproverai. Non cercare applausi anche qui. Ma che, fece lei, è solo un impulso a piacere che mi guizza ancora dentro come la coda di una gatta bizzarra. Noi donne siamo spesso così, narcise e civette. Pensa, e mi mise la mano sul braccio, che la stessa suor crocifissa, la più anziana fra le nostre custodi, ha voluto in prestito da me una sera un golfino da 4 soldi, rosso ciliegia, con la scusa di studiarne le maglie e i nodi. Lei lavora i ferri nei turni di riposo. Ebbene, l'ho vista poi infilarsi di soppiatto nel bagno e chiudervisi dentro 2 ore, per provarlo, si capisce, una monaca di 60 anni che ha più rughe di un elefante. Si interruppe un momento per attraversare la strada. A me è sempre piaciuto contraffarmi e mentire, mi informò con lealtà. Tutto ciò che contiene un'ipocrisia mi seduce. E aggiunse altro, ma così piano, da obbligarmi a indovinare le parole che perdevo o a chiederle ogni momento, non senza imbarazzo, di ripetere. Quando ci fece caso, un po' è colpa di questo, e si indicò il petto col pollice, di questo mantice guasto, ma è anche un malvezzo dell'adolescenza che ho preso a furia di parlarmi da sola, a sussurri davanti al casello dove abitavo mentre aspettavo i treni la notte. Ero come orfana, i miei stavano oltremare, vivevo con un parente vedovo e vecchio che quando aveva bevuto timidamente mi toccava, poi lo mettevo a letto, restavo a fare la guardia per lui alle sbarre del passaggio a livello. «Dov'era il luogo?» chiesi. Esitò un attimo, quanto bastò per farmi sospettare che si accingeva a cancellare un'impronta. «Oltre Po», disse poi vagamente, e continuò subito. Per non farmi vincere dal sonno, mi parlavo senza riposo, mi raccontavo da me un racconto che già sapevo e ne fantasticavo uno nuovo, finché mi mancavano i nomi e le parole. Se chiudo gli occhi, risento i rumori di allora, grilli, foglie al vento, fischi di convogli lontani, tutta una ninna nanna, non ne ho avute altre, per cullare la mia contentezza di essere sola e regina in una notte così lunga. Altre volte di giorno passavo le ore sdraiata ai piedi del terrapieno, in una cunetta mia, fra l'erba, lungo la strada ferrata, a giocare con la terra e i suoi popoli, te l'immagini, formiche, papaveri, barattoli vuoti caduti da una terza classe e scivolati laggiù, immobili ora, nient'altro che cadaveri di cose. Una volta, in uno straccio di giornale, vidi il ritratto d'uno con occhi di selvaggio e me ne innamorai, se quello si chiamava amore. Avrei voluto partire un mattino su uno di quei treni all'avventura. Sapevo che di là dei monti una rotonda di giardino c'era, dove lui mi aspettava e aveva speroni d'ussaro e un frustino nel pugno. Lo sognavo anche, e non erano sogni belli. Morivo spesso in quei sogni con le caviglie e i polsi legati ai ferri del letto, imbrattata, calpestata da grandi zoccoli, come l'erba lungo i binari, io col mio piccolo ventre bianco, la mia perversa verginità di bambina. Marta parlava, parlava, ma io non avanzavo di un passo verso il cuore della nebulosa che era lei. Oppure, se per un istante mi pareva di capire, arretravo immediatamente come davanti a una trappola. Quelle parole vischiose, insaporite d'una velenosetta dolcezza, mi sembravano, erano certamente, segni e minuzzoli di pollicino seminati apposta ai crocicchi di un labirinto. Per frastornarmi? Per aiutarmi? Mi venne in mente quel che avevo sentito da un mio attendente reduce d'Africa, di certi fiumi di là che scompaiono all'improvviso nell'arena e rinascono dove capita, fiumi senza sorgente, senza foce. Ecco, un wadi era anche lei, Marta, un simulacro di donna, lontana da me quanto una bambola senza occhi e tuttavia l'unico essere che mi restasse nel mio disabitato universo. Ora lei si era appesa più forte al mio braccio, mentre con la mano libera faceva altalenare su e giù, secondo l'un, due, tre di una canzone che canticchiava a fior di labbro, una borsetta ricamata a rombi. Disinvolture di studentessa, spettacolo tenuto in piedi per simulare una vita vera, pensai, e intanto dirigevo i nostri passi per evoluzioni scaltre e apparentemente fortuite verso la Marina e Santa Zita, nel quartiere più bombardato, dove l'ombra delle rovine fosse più propizia alle nostre effusioni che presentivo imminenti, se aveva un senso di voglia, come interpretavo quel suo premersi irritato contro di me, non mi sbagliavo. Inoltrandoci per via Squarcialupo, appena un'insolita maceria ci ebbe sorpresi, di un casamento a quattro piani con la facciata spolpata e l'interiore in mostra, Marta si sciolse da me, camminò sola e decisa verso un relitto di muro, vi si appoggiò con le spalle e con labbra bianche mi ordinò di baciarla. Bevvi prima che le sue labbra, l'afa e l'odore del suo morbo. L'accolsi dentro i polmoni con un giubilo e un grido taciuto, lo stesso che accompagna mentre cala il pugno del matricida. E una volontà di distruggere, empia e allegra, mi formicolava nelle mani mentre cercavo gli anfratti e le dune magre delle sue membra. Infuocarsi e gemere la sentivo contro di me, come una fascina che si consuma senza fiamme per un avvampo di dentro e si torce umanamente nell'aria. Un riso ci riscosse, seguito da un flusso di male parole e di grida. Aprimmo, alzammo gli occhi. E sopra i calcinacci dell'edificio, dove prima non s'era visto nessuno, a cavalcioni su ogni travatura risparmiata dai crolli, ci apparve una torma di miserabili e tuttavia cordiali presenze, bambini, mezzane, vecchi, un soldato solitario, e ci invitavano, ridendo, a raggiungerli. C'era un'alcova lassù da loro. Fuggimmo. Ce ne andammo senza meta e vademmo in tassì dal gomitolo di Straducce, scansando, non si sa mai, quel che restava di Palazzo Sclafani e l'affresco che parlava di noi se era sopravvissuto alle bombe, con l'amazzone senza naso, armata di frecce, galoppante in trionfo su un'ecatombe di illustri ed oscuri. Verso sera, giù al mare, seduta davanti a un gelato, vincendo a stento con la voce le folate di un'orchestrina, Marta ricominciò a parlare. «Quell'uomo? L'ho trovato poi, sai!» Mi chiese una sigaretta, non osai rifiutargliela, prendemmo a fumare entrambi a larghi sorsi, fra un colpo e l'altro di tosse, come se ogni boccata fosse un ultimatum di carbonari al tiranno. Lei mi toccò il braccio, mi sfiorò il braccio con un dito, dal gomito al polso. Ricordo il suo braccio bruno un'estate come questa, in una barca, dondola avanti e indietro, davanti ai miei occhi, accompagnando un remo che non vedo. Io sono bella, snella, pulita, per metà riversa dentro il canotto, ma coi piedi nel solco della corrente. Guardo una nuvola su di me e quel braccio che s'avvicina, che s'allontana. Io non so dove siamo né dove andiamo, ma il lago è buono attorno ai miei talloni. Una bestia con mille dita buone che mi accarezza, il mio costume nero con un'ancora di filo d'oro nel petto. E lui mi chiama Garance.
Si interruppe.
Ma tu chi sei? Chissà perché ti racconto questo. Non so nemmeno come ti chiami.
E aggiunse subito, balbutendo un poco e riparandosi con una mano la faccia contro un colpo immaginario.
Non importa, scusami, se è vero che dobbiamo morire.
Una ragazzetta che fa le mosse allo specchio, nient'altro che questo.
Ma è poi vero che dobbiamo morire?
Interrogò e mi guardava come se una veletta di garza si fosse frapposta fra noi.
Io non ci credo sempre, specialmente la sera, prima di addormentarmi, quando faccio pace col mondo e lo saluto. Buonanotte, vestiti, seggiole, macchie sul muro, buonanotte, tutte le cose. So in quel momento di essere al sicuro, so che mi sveglierò domani infallibilmente coi polmoni nuovi, netti, senza più i bachi che mi ci avete messo dentro a mangiare.
Sorrise, e io sorrisi con lei. Fui preso da un trasporto di intrepido, fulmineo amore per lei, tanto che per poco non mi inginocchiai sulla pedana da ballo per ringraziarla di quella vaghezza d'arabesco e falsetto che lei, senza temere il ridicolo, riusciva ancora a dare sul davanzale del buio alle lacrimazioni della sua parte. Mentre io... Ma io avevo più letto libri che vissuto giorni nel mio così fuggitivo, così inefficace passaggio lungo le strade degli uomini. Lo amavo, chissà se lo amavo, cinguettora, e aveva nella voce fate morgane e moine, quali continuava a dettargliele l'antica abitudine di affascinare. Era un re e non c'è più. Spesso alla mattina faccio un gioco, vado alla finestra e mentre mi curo le mani lo aspetto. Conto fino a 50, fino a 100, lui non viene. E io ricomincio. Alla fine mi stanco e tuttavia mi dico, verrà domani. Anche se so che è un gioco e che non verrà. Certe volte però penso un pensiero sciocco e bello guardando la notte sopra di me. Penso che se uno potesse correre più presto della luce e sopravanzarla e fermarsi ad aspettarla in qualche stazione di stella, vedrebbe replicarsi per intero tutto il rotolo del passato. Mi consola pensare che in un raggio ancora in cammino c'è lui che mi bacia e mi parla e che qualcuno in capo al cielo non sa ancora che è morto.
Era tardi, ci convenne rientrare. Seduti accanto nella vettura concertammo senza dircelo di fingerci due sconosciuti. Ma quando alla fermata, nell'atto di suonare insieme al cancello della rocca, sentimmo che ci seguiva alle spalle ago, pietoso e crudele, lo sguardo dei passeggeri rimasti, ci rattrappimmo come adulteri presi sul fatto. Allora mi disse ad un fiato ridendo,
«Non è vero nulla, sai. Ti ho raccontato un ricordo inventato. Ti ho raccontato la vita di un'altra».
Roberto Erlizka ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.